Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Dure accuse e minaccia a distanza tra Trump e Musk. Sullo sfondo la legge di bilancio. Il presidente si dice molto deluso. Senza di me non avresti vinto le elezioni, risponde Musk. Unire protezione civile e servizio civile per ovviare alla carenza di militi in caso di catastrofe. Dopo anni di discussioni, il Consiglio nazionale dice di sì. A breve deciderà anche l'altra Camera. A Blatten intanto l'esercito lascia il materiale ma fa rientrare gli uomini. Altri possibili cedimenti rendono impossibile qualsiasi intervento. Pesante attacco russo nella notte a Kiev e varie altre città ucraine con droni e missili, almeno 4 morti nella capitale. Negli Stati Uniti è dunque rottura totale tra Donald Trump e Elon Musk. Una settimana appena dopo aver lasciato la guida del Dipartimento per l'efficienza governativa, l'imprenditore miliardario e il presidente si sono infatti lanciati attacchi reciproci, con Trump che ha minacciato di togliere a Musk i contratti con il governo. A innescare lo scontro, la legge di bilancio approvata di recente dalla Camera dei Rappresentanti. Dettagli con il corrispondente Andrea Vosti.
Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised.
Avevo un grande rapporto con Elon. Non so se sarà ancora il caso. Seduto nello studio ovale con a fianco il cancelliere tedesco Friedrich Merz, Donald Trump non nasconde la propria irritazione per gli attacchi del miliardario ed ex first buddy del presidente. Appena lasciato il suo incarico alla guida del Doge, il boss di Tesla, X e SpaceX ha infatti fatto letteralmente a pezzi la legge di bilancio voluta da Trump, definendola un disgustoso abominio, perché aggiungerebbe miliardi di dollari al debito pubblico statunitense.
He knew every aspect of this bill. He knew it better than almost anybody. And he never had a problem.
Elon conosceva i meccanismi della legge meglio di chiunque altro e non ha mai sollevato obiezioni, ha replicato Trump dallo studio ovale, venendo però contraddetto in tempo reale dal proprietario di X. Falso, ha scritto Musk con un post sulla sua piattaforma, questo budget non me l'hanno mai fatto vedere. Un battibecco a distanza andato avanti per alcuni minuti con Trump che ha motivato la rabbia dell'imprenditore con il taglio degli incentivi per le auto elettriche. E con Elon Musk a ribattere che senza i suoi soldi Trump non sarebbe mai stato eletto presidente. Che ingratitudine, ha chiosato l'uomo più ricco del pianeta.
Elon endorsed me very strongly. I think I would have won Pennsylvania easily anyway.
Finita qua, nemmeno per sogno. Piccato dall'insinuazione, Trump ha replicato che avrebbe vinto facilmente in Pennsylvania anche senza l'aiuto di Musk.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Sono molto deluso da Elon, perché lo ha aiutato molto, ha concluso Trump, minacciando per ripicca di stracciare i contratti con il governo delle aziende del miliardario. Uno scontro che ha fatto precipitare in poche ore le quotazioni di Tesla Wall Street, suggellando in mondovisione la cronaca di un divorzio annunciato. L'ingloriosa ma forse inevitabile fine del matrimonio di interessi tra l'uomo più ricco e l'uomo più potente del mondo.
E sempre riguardo a Trump, la giustizia ha sospeso la sua misura che vuole vietare l'entrata negli Stati Uniti agli studenti stranieri che intendono seguire corsi all'Università di Harvard. Una sospensione motivata con il fatto che l'università ha dimostrato che rischia di subire, citiamo, un pregiudizio immediato e irreparabile già prima che le parti abbiano avuto la possibilità di presentare davanti alla Corte le loro posizioni. E ieri c'è stato il primo colloquio telefonico tra Trump e Xi Jinping dopo l'inizio della nuova guerra commerciale. Il presidente cinese aveva a lungo rimandato il confronto prima di accettarlo per rilanciare il negoziato aperto nelle scorse settimane a Ginevra. Giudizi positivi a Pechino, dove si racconta di una Casa Bianca in una posizione di debolezza. Sentiamo Lorenzo Lamperti, nostro collaboratore dall'Asia.
Alla fine Xi Jinping ha alzato la cornetta. Dopo averlo fatto aspettare per 4 mesi, il presidente cinese ha avuto una conversazione telefonica con Donald Trump. Su richiesta degli Stati Uniti, si sottolinea ovunque a Pechino, come a dire erano loro ad avere fretta e sono dunque loro in una posizione di debolezza. Sul Quotidiano del Popolo, l'organo ufficiale del Partito Comunista, la notizia della telefonata è in prima pagina, ma non in apertura, per segnalare che per Pechino il confronto non aveva un'urgenza speciale. In realtà anche la Cina aveva bisogno di parlare. I media cinesi enfatizzano la richiesta di Xi di attenersi al meccanismo di consultazione instaurato ai colloqui di Ginevra. Traduzione: il presidente non vuole trattare direttamente con Trump, ma semmai riceverlo a Pechino o visitare lui Washington quando il lavoro sarà già concluso. Rilevante che al fianco del segretario del Tesoro Scott Bessent e al vice premier cinese He Lifeng sia stato annunciato l'ingresso nei negoziati anche del segretario al commercio statunitense Howard Lutnick. È un segnale, si scrive in Cina, che si parlerà anche di controllo alle esportazioni, obiettivo prioritario di Pechino, che protesta per le restrizioni alle catene di approvvigionamento strategiche come i microchip. È questo il nodo cruciale, insieme alle restrizioni cinesi sulle terre rare, fondamentali per elettronica, difesa e tecnologia verde. Ma sul punto Pechino non molla. Anche oggi i media cinesi sostengono che i controlli all'export delle risorse minerarie sono corretti, perché riguardano tutti i paesi del mondo e non prendono di mira solo gli Stati Uniti, non rientrando dunque, dice la Cina, nel pacchetto delle misure da rimuovere per arrivare a un'intesa.
Dall'interno ora il Consiglio nazionale vuole unire protezione civile e servizio civile. Lo ha deciso ieri approvando una mozione della Commissione Politica di Sicurezza per garantire un numero sufficiente di effettivi da impiegare in caso di catastrofi naturali. La decisione definitiva potrebbe arrivare già fra pochi giorni, quando ad esprimersi sarà il Consiglio degli Stati, riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
Se ne discuteva da tempo, ma per il momento era una delle opzioni sul tavolo ancora da approfondire per ovviare alla carenza di militi della protezione civile dinanzi a un servizio civile ritenuto troppo attrattivo a scapito dell'esercito. L'idea, consistente in un servizio di sicurezza obbligatorio da creare unendo protezione e servizio civile, era stata presentata mesi fa dal Consiglio federale insieme con una seconda variante, più articolata ed estesa anche alle donne. Le commissioni di politica di sicurezza del Parlamento hanno ora deciso di accelerare i tempi, puntando sulla prima opzione, presentando alle rispettive Camere una mozione che ne chiede l'introduzione il più presto possibile. La Camera del Popolo è stata ieri la prima ad occuparsene, approvandone il principio con uno scarto di una quarantina di voti. La mozione era stata depositata in gennaio, la catastrofe di Blatten è più volte stata citata in aula fra gli argomenti a supporto dell'urgenza di questo passo, contrari la sinistra e i verdi liberali che si sono battuti per non decretare la morte del servizio civile. Anche il Consiglio federale era contrario, ma per altri motivi. L'operazione ha un costo stimato in 900 milioni fra Confederazione e Cantoni, le cui prerogative pure andranno discusse. Per tutto questo, sostiene l'esecutivo, è meglio prendersi ancora tempo. Ora dovrà occuparsene anche il Consiglio degli Stati, ma lo farà ancora durante la sessione in corso. Dopo anni di discussioni, una decisione definitiva ed epocale in quest'ambito potrebbe quindi essere presa in pochi giorni.
Durante il dibattito è stato citato Blatten e il Comune potrà contare sul sostegno dell'esercito a lungo termine, ma non potendo ancora intervenire nell'area colpita a causa di possibili nuovi cedimenti della montagna, i militari tornano alla base lasciando sul posto tutto il materiale pesante. In questo modo si garantisce in qualsiasi momento un intervento tempestivo. Intanto ieri alcuni abitanti di Blatten hanno potuto accedere alle loro case. Gli aggiornamenti con Maria Iannuzzi.
Metter di nuovo piede nelle proprie case, ma per un periodo di tempo limitatissimo, un'ora, perché la situazione rimane sempre pericolosa. Sono 13 le persone che ieri hanno avuto l'opportunità di prelevare l'essenziale dalle loro abitazioni. Sono state trasportate in elicottero ed erano accompagnate. Gli edifici residenziali rimasti nelle frazioni di Einstein e Visreit sono stati esaminati martedì. È stata verificata e accertata la stabilità strutturale e questo ha permesso allo Stato Maggiore di Condotta di dichiararli accessibili. Gli immobili residenziali situati nei quartieri allagati non possono invece essere visitati in alcun caso. Per questi bisogna attendere il ritiro definitivo dell'acqua. La situazione rimane critica anche in Valdobagni, dove lunedì una colata detritica ha spazzato un ponte provvisorio che consentiva di raggiungere il villaggio di Lourdier e la parte alta della Valdobagni, ponte costruito lo scorso settembre dopo le intemperie del luglio 2024. I lavori di ripristino sono rallentati dalle continue colate di detriti. Alla vigilia del fine settimana di Pentecoste, il comune della Valdobagni ha analizzato la situazione e predisposto quanto possibile. Turisti, fornitori e abitanti sono dunque invitati ad attenersi alla segnaletica. E ad adattarsi saranno anche i contadini. La salita agli alpeggi, con quasi 300 mucche, quest'anno sarà fatta tutta a piedi. L'erba non può attendere.
E ancora dal Parlamento, i media privati dovrebbero ricevere una quota maggiore del canone radiotelevisivo, passando dall'attuale 4-6% al 6-8%. La decisione di principio è stata presa dal Consiglio degli Stati, che propone inoltre ulteriori misure a favore di tutti i media elettronici. La posta in gioco, reputa la Camera, è alta, è la diversità del panorama mediatico. Da Berna, Anna Riva.
Ricordate il pacchetto di misure a sostegno dei media respinto il 13 febbraio 2022 dal 54,6% dei votanti? Ebbene, quel pacchetto conteneva due elementi che non erano controversi, almeno secondo il Consiglio degli Stati, che ha approvato con 30 voti contro 6 l'entrata in materia su un disegno di legge in questo senso. Si tratta, uno, dell'aumento della quota del canone radiotelevisivo a favore delle emittenti locali e regionali, e due, di misure generali di sostegno ai media elettronici, come il rafforzamento della formazione per i giornalisti e il sostegno alle agenzie di stampa che raccolgono informazioni da tutta la Svizzera per i differenti mezzi di comunicazione. Nulla a che vedere, quindi, un aspetto spesso temuto, con un sostegno diretto dello Stato ai media. Né dovrà essere adeguato l'importo del canone a carico della cittadinanza. Secondo i favorevoli, le misure dovrebbero andare a vantaggio della qualità dei media da tempo sotto pressione. Vani, invece, sono stati tentativi di una minoranza che trova poco corretta la procedura, far rientrare clandestinamente provvedimenti rigettati dal popolo. La deliberazione di dettaglio, sospesa per motivi di tempo, proseguirà tra due settimane. Una cosa, nel frattempo, è già certa: se dovesse essere accolta l'iniziativa per la riduzione del canone, detta 200 franchi bastano, la legge sulla radiotelevisione andrebbe nuovamente adeguata. Le discussioni sulla politica dei media, insomma, non sono destinate a esaurirsi tanto rapidamente.
La capitale ucraina è stata colpita nella notte da intensi bombardamenti russi. Le autorità di Kiev segnalano finora almeno 4 morti e una ventina di feriti. Sembrerebbe essersi quindi concretizzata la vendetta promessa da Mosca per l'eclatante operazione condotta dai servizi segreti ucraini domenica scorsa contro le basi dei bombardieri strategici. Gli aggiornamenti con Mangiula Batia.
Il bilancio degli attacchi russi della notte scorsa contro la capitale ucraina è ancora provvisorio. Le squadre dei soccorritori sono tuttora al lavoro alla ricerca di altre possibili vittime tra le macerie degli edifici danneggiati. Questo secondo quanto ha riferito il sindaco della città, Vitali Klitschko. Sono stati bombardamenti molto intensi, quelli lanciati su Kiev, scossa da potenti esplosioni provocate sia da missili sia da droni kamikaze. Bombardamenti che hanno colpito diversi quartieri della città, e questo nonostante la risposta dell'antiaerea ucraina. La metropolitana cittadina ha dovuto interrompere in parte i suoi servizi a causa di un treno danneggiato tra due stazioni. Metropolitana e parcheggi sotterranei che, quando scattano le sirene antibombardamento, di solito offrono riparo ai cittadini. Gli attacchi hanno provocato incendi nei piani alti di diversi edifici residenziali e in un centro commerciale. Quella della notte appena trascorsa appare come una ritorsione annunciata. Il presidente russo Putin aveva infatti lanciato la sua minaccia tramite il presidente Trump con una telefonata mercoledì, nella quale aveva detto chiaramente che la Russia avrebbe risposto con decisione, riferendosi all'umiliazione subita per l'eclatante operazione Tela di Ragno, l'operazione speciale condotta domenica scorsa dai servizi segreti ucraini. Un'azione senza precedenti con la quale gli ucraini sono riusciti a penetrare in profondità nel territorio russo e a distruggere con i droni vari bombardieri strategici posteggiati in 4 diverse basi aeree.
E infine andiamo in Italia, dove infuriano le polemiche per la scarcerazione di Giovanni Brusca. L'uomo, 68 anni, è il boss della mafia, accusato di decine di omicidi e che azionò l'esplosione che il 23 maggio del 1992 uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. I dettagli nel servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Dolore e profonda amarezza. Così Maria Falcone, la sorella del giudice Giovanni, ha commentato la notizia che Giovanni Brusca è tornato in libertà, aggiungendo però anche che questo esito è frutto della legge voluta dal fratello, indispensabile per scardinare le organizzazioni mafiose dall'interno, riferendosi proprio alla possibilità per i pentiti di mafia che collaborano con la giustizia di tornare in libertà. cosa puntualmente avvenuta per Giovanni Brusca dopo 25 anni di reclusione e altri 4 in libertà vigilata. Il boss, che oltre ad aver azionato il telecomando che innescò l'esplosione che uccise Falcone, la moglie tra agenti della scorta, è accusato di decine di altri omicidi ed è anche il mandante del rapimento e dell'uccisione di Giuseppe Di Matteo, 12enne, il cui corpo fu poi sciolto nell'acido. Soprannominato negli ambienti mafiosi l'ammazza cristiani o il maiale, Brusca fu uno dei capi più feroci di Cosa Nostra finché restò in libertà. Arrestato nel 1996, prima finse un pentimento che però non trasse in inganno i giudici, poi divenne davvero collaboratore di giustizia e grazie ai suoi racconti i magistrati scoprirono moltissime cose sull'organizzazione criminale e portarono a termine centinaia di arresti. Grazie agli sconti di pena previsti dalla legge, ora è un uomo libero, seppure con i vincoli del programma di protezione previsti per i pentiti di mafia.
Noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.